Buonasera carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Passiamo subito ora a considerare il capitolo 19 del nostro libro di Geremia che stiamo studiando ormai da parecchie sere. Nel suo primo versetto Dio gli dà un ordine alquanto insolito. Lo manda a prendere una brocca di terracotta ricordandogli che gli anziani e i sacerdoti fossero testimoni. Leggiamolo. Così ha detto il Signore, va. Compra una brocca di terracotta da un vasaio e prendi con te alcuni degli anziani del popolo e degli anziani dei sacerdoti. Quest'ordine è perché Dio desidera manifestargli un insegnamento importante, come leggiamo dei versetti successivi, dal 2 al 5, vi ricordo, dal capitolo 19 di Geremia. Recati nella valle del figlio d'Innom, che è all'ingresso della porta dei vasai, e là proclama le parole che io ti dirò. Dirai così. Ascoltate la parola del Signore, o re di Giuda, e abitanti di Gerusalemme. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Ecco, io faccio venire sopra questo luogo una calamità che farà intronare gli orecchi di chi ne sentirà parlare. Infatti mi hanno abbandonato, hanno profanato questo luogo e vi hanno offerto profumi ad altri dei, che né essi, né loro padri, né i re di Giuda hanno conosciuto. E hanno riempito questo luogo di sangue di innocenti. Hanno costruito alti luoghi a Baal per bruciare nel fuoco i loro figli in olocausto a Baal, cosa che io non avevo comandata, di cui non avevo parlato mai e che non mi era mai venuta in cuore. La valle d'Innom a quei tempi era il luogo dove veniva effettuato il culto al dio Moloch, e il Signore elenca in dettaglio i peccati di idolatria del popolo di Giuda. A causa di tutto questo, Dio dice che la valle del figlio d'Innom sarà conosciuta come una valle di massacro, perché come essi avevano offerto i loro figli in sacrificio al dio Baal, il Signore farà in modo che i loro nemici li uccidano in quel luogo, come ci è chiaramente descritto dai versetti 6 al 9 di Geremia, capitolo 19, che leggiamo. Perciò ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui questo luogo non sarà più chiamato Tophet, né la valle del figlio d'Innom, ma valle del massacro. Io renderò vani i disegni di Giuda e di Gerusalemme in questo luogo. Farò in modo che costoro cadano per la spada davanti ai loro nemici e per mano di quelli che cercano la loro vita. Darò i loro cadaveri in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Farò di questa città una desolazione, un oggetto di scherno. Chiunque passerà presso di lei rimarrà stupito e si metterà a fischiare per tutte le sue piaghe. Farò loro mangiare la carne dei propri figli e la carne delle proprie figlie. Mangeranno la carne degli uni e degli altri durante l'assedio e l'angoscia in cui li stringeranno i loro nemici e quelli che cercano la loro vita. Dopo aver pronunciato il terribile giudizio sul popolo di Gerusalemme, Dio ordina a Geremia di rompere la brocca davanti ai testimoni. Questo per indicare un insegnamento come ci è detto dai versetti successivi, dal 10 al 13. Poi tu spezzerai la brocca in presenza di quegli uomini che saranno venuti con te e dirai loro, così parla il Signore degli eserciti, così spezzerò questo popolo e questa città come si spezza un vaso di vasaio che non si può più riparare. Si seppelliranno i morti a Tophet per mancanza di luogo da sepoltura. Così, dice il Signore, farò a questo luogo e ai suoi abitanti, renderò questa città simile a Tophet. Le case di Gerusalemme, le case dei re di Giuda, saranno come il luogo di Tophet, immonde. Tutte quelle case, sui cui tetti essi hanno offerto profumi a tutto l'esercito del cielo e fatto libagioni ad altri dei. Geremia tornò da Tophet, dove il Signore lo aveva mandato a profetizzare. Si fermò nel cortile della casa del Signore e disse a tutto il popolo. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Ecco, io faccio venire sopra questa città e sopra tutte le città che da lei dipendono tutte le calamità che ho annunziate contro di lei, perché hanno irrigidito il collo per non dare ascolto alle mie parole. Di ritorno alla valle di Tophet, o come già l'abbiamo chiamata, valle d'Innom, Geremia si ferma nel cortile della casa del Signore e pronuncia un ulteriore giudizio contro Israele. Essi erano stati ammoniti, minacciati, supplicati, ma il loro cuore era irremovibile. L'argilla aveva per troppo tempo posto resistenza alle mani del vasaio e molto presto il nemico sarebbe arrivato, avrebbe ridotto in pezzi la nazione. Che queste parole non siano per te, amico o amica, che il tuo cuore non sia come quello di questo popolo che rifiutò di essere plasmato dal Signore. Il mio desiderio piuttosto è che tu in questo momento ti possa pentire, possa permettere al Signore Gesù di lavorare sulla tua vita per renderti adatto al piano per cui tu sei stato creato, e cioè glorificarlo, essere seduto con Lui nella sua gloria. Questa decisione, comunque, spetta solo a te, ora. In questo momento, se ti rivolgerai a Gesù, Egli ti esaudirà. Dopo i giudizi che Dio ordinò e che abbiamo visto nel capitolo 19, passiamo ora al capitolo 20, nel quale tratteremo la persecuzione di Geremia e le profezie durante il regno del re Sedechia. Come abbiamo già visto, quando Geremia scese da Tofet e ruppe la brocca secondo l'ordine del Signore, il messaggio che stava trasmettendo era che Giuda sarebbe stato deportato. Ormai il grande buon re Giosia era morto, sul trono gli erano già succeduti Joacaz e Joachim, e ora sul trono si trova Sedechia, l'ultimo re di Giuda, il peggiore e più debole di tutti i precedenti regnanti. E sarà proprio durante il suo regno che si realizzerà la cattività in Babilonia, profetizzata da Geremia. Vedremo ora che nella vita del profeta Geremia avviene un cambiamento. Infatti da ora in poi egli proclamerà la parola di Dio in modo inflessibile, forte, duro, pur conservando un cuore tenero. Infatti, quando muore il suo amato amico Giosia, ci viene detto che pianse. I tre re malvagi che vennero dopo Giosia respinsero in modo chiaro il suo messaggio e lo trattarono con una dura freddezza, ignorandolo, però senza perseguitarlo. Quando arriviamo al capitolo 20, troviamo che Geremia, per la prima volta, viene ingiustamente perseguitato personalmente, fisicamente, così come troviamo scritto nei primi due versetti. Leggiamoli. Pascur, figlio di Immer, sacerdote e capo sovrintendente della casa del Signore, udì Geremia che profetizzava queste cose. Pascur percosse il profeta Geremia e lo mise nei ceppi nella prigione che era presso la porta superiore di Beniamino, nella casa del Signore. Notiamo che la persecuzione ha inizio nell'ambito della religione organizzata. Anche oggi succede la stessa cosa, infatti spesso c'è molta più opposizione all'espansione del Vangelo fra le persone religiose che in fabbrica o fra i gruppi politici. Continuiamo nella lettura del nostro testo con i versetti seguenti. Il giorno seguente, Pascur liberò Geremia dai ceppi. Geremia gli disse, «Il Signore non ti chiama più Pascur, ma Magor bin Sabib, poiché così parla il Signore. Io ti renderò un oggetto di terrore a te stesso e a tutti i tuoi amici. Essi cadranno per la spada dei loro nemici e i tuoi occhi lo vedranno. Darò tutto Giuda in mano al re di Babilonia, che li deporterà a Babilonia e li colpirà con la spada. Darò tutte le ricchezze di questa città, tutto il suo guadagno e tutte le sue cose preziose. Darò tutti i tesori dei re di Giuda in mano dei loro nemici, che ne faranno loro preda, li piglieranno e li porteranno via a Babilonia. Tu, Pascur, e tutti quelli che abitano in casa tua, sarete deportati. Tu andrai a Babilonia e là morirai. Là sarai sepolto con tutti i tuoi amici, ai quali hai profetizzato menzogne». Erano i versetti dal 3 al 6. Magor Missabib è un nome che significa spavento da ogni parte. E con questo Geremia sta dicendo a Pascur che, per lui e per chi gli sta accanto, c'è in serbo il terrore. Geremia ripete ancora la profezia che il regno del sud andrà in cattività e niente potrà fermare questo evento. Nemmeno se Mosè o Samuele ritornassero in vita, perché è troppo tardi. Il popolo si è oltremodo allontanato da Dio, come ha dimostrato il comportamento dell'attuale re e dei due che lo hanno preceduto. Dobbiamo considerare quello che è accaduto a Geremia. Egli è stato ignorato e rifiutato, ma non ha avuto conseguenze fisiche. Ma ora, a causa del suo messaggio, soffre fisicamente e spiritualmente e decide di dare le dimissioni. Non possiamo non essere attratti da quest'uomo, non è indifferente a quello che sta accadendo, tutto lo tocca molto profondamente ed è stressato e esaurito. Credo che Geremia, nella sua sofferenza, sia stato quasi sull'orlo dell'esaurimento nervoso. Di quanto fosse esaurito Geremia, leggiamo da queste parole del nostro testo, versetti dal 7 al 10 di Geremia, capitolo 20. «Tu mi hai persuaso, Signore, e io mi sono lasciato persuadere. Tu mi hai fatto forza e mi hai vinto. Io sono diventato ogni giorno un oggetto di scherno. Ognuno si fa beffe di me. Infatti, ogni volta che io parlo, grido, grido, violenza e saccheggio. Sì, la parola del Signore per me è un obbrobrio, uno scherno di ogni giorno. Se dico, io non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome, c'è nel mio cuore come un fuoco ardente. chiuso nelle mie ossa. Mi sforzo di contenerlo, ma non posso. Poiché odo le diffamazioni di molti, lo spavento mi viene da ogni lato. Denunziatelo, e noi lo accuseremo. Tutti quelli con i quali vivevo in pace spiano se io inciampo e dicono: forse si lascerà sviare. Noi prevarremo contro di lui e ci vendicheremo di lui. Quello che Geremia sta dicendo è che il messaggio gli spezza il cuore, e tutto quello che ha ottenuto è la persecuzione dei capi religiosi e l'abbandono del popolo, quindi vuole abbandonare il compito. Eppure, quando ha deciso di dimettersi, ha scoperto che la parola di Dio gli è entrata nelle ossa come un fuoco, tanto da non poter trattenerla. L'urgenza di parlare dovrebbe essere il distintivo di ogni persona che predica la parola di Dio. Cosa provi a questo riguardo? Il tuo ministero è un lavoro qualsiasi? O ci metti il cuore? Se ami la parola di Dio e ne vuoi parlare, ti sentirai male se non lo fai. Mentre invece non farai niente se questa parola non vuole veramente dire qualcosa per te. Possiamo quindi capire il conflitto che si svolge nel cuore di Geremia, ed egli si lascia andare a fare qualcosa che sembra essere un'abitudine per degli uomini di Dio del Vecchio Testamento, quali Giona, Giobbe, Elia. Inizia a cantare un vecchio canto che non gli avrebbe fatto del bene, è il blues religioso più famoso, cantato da tanta gente, intitolato «Perché sono nato». Ascoltiamo Geremia in questo canto, versetti dal 14 al 18 di Geremia, capitolo 20. «Maledetto sia il giorno che io nacqui, il giorno che mia madre mi partorì non sia benedetto. Maledetto sia l'uomo che portò a mio padre la notizia, ti è nato un maschio e lo colmò di gioia. Sia quell'uomo come le città che il Signore ha distrutte senza pentirsene. Oda egli grida al mattino e clamori di guerra a mezzogiorno. Perché non sono morto quando ero ancora nel grembo materno? Così mia madre sarebbe stata la mia tomba e la sua gravidanza senza fine. Perché sono uscito dal grembo materno per vedere tormento e dolore, per finire i miei giorni nella vergogna?» Geremia, come abbiamo letto, era talmente depresso da desiderare di non essere mai nato. La storia si ripete. Leggiamo infatti in Prima Re, al capitolo 19, versetto 4, che Elia si trascinò sotto una ginestra e desiderò morire dicendo: «Basta, prendi la mia vita, Signore, poiché io non valgo più dei miei padri». Così fece Giobbe, che voleva morire, e maledisse il giorno della sua nascita. La stessa cosa avvenne a Giona, quando si trovò completamente scoraggiato, e anche lui voleva farla finita. Desiderare di non essere mai nato è la cosa più stupida che si possa fare. Siamo nati e non possiamo farci niente. Possiamo desiderarlo con tutte le forze, ma il desiderio non farà che questo accada. Geremia è abbattuto, e noi vorremmo mettergli un braccio intorno alle spalle, incoraggiarlo in qualche modo. Egli è scoraggiato, tuttavia vuol continuare a trasmettere i messaggi di Dio, e in lui, nel Signore, trova la forza di dire queste parole, versetti dall'11 al 13 di Geremia, capitolo 20. «Ma il Signore è con me, come un potente eroe. Perciò i miei persecutori inciamperanno e non prevarranno, saranno molto confusi perché non riusciranno. La loro infamia sarà eterna, non sarà dimenticata. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi le reni e il cuore, io vedrò. Sì, vedrò la vendetta che farai su loro, poiché a te io affido la mia causa. Cantate al Signore, lodate il Signore, perché egli libera il povero dalla mano dei malfattori». Geremia sa in chi deve confidare, continuando il suo servizio di testimonianza. I capitoli dal 21 al 29 contengono le profezie trasmesse durante il regno di Sedechia, l'ultimo re di Giuda, fino ad arrivare al tempo della distruzione di Gerusalemme e alla deportazione. Passiamo ora a considerare il capitolo 21. Non esiste, amici, un messaggio più duro di quello dato da Geremia nei capitoli 21 e 22. Essi riguardano il desiderio di Sedechia nel consultare l'Eterno a proposito di Nabucodonosor e dell'invasione imminente. Leggiamo quindi i primi 7 versetti dal nuovo capitolo, il 21. «Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore, quando il re Sedechia gli mandò Pascur, figlio di Malchia e Sefania, figlio di Maeseia, il sacerdote, per dirgli: ti prego, consulta per noi il Signore, poiché Nabucodonosor, re di Babilonia, ci fa la guerra. Forse il Signore farà in nostro favore qualcuna delle sue meraviglie, in modo che si ritiri da noi». Allora Geremia disse loro: «Direte così a Sedechia: così parla il Signore, Dio di Israele. Ecco, Io sto per far rientrare nella città le armi di guerra che sono nelle vostre mani e con le quali voi combattete, fuori delle mura, contro il re di Babilonia e contro i caldei che vi assediano, e le raccoglierò in mezzo a questa città. Io stesso combatterò contro di voi con mano distesa e con braccio potente, con ira, con furore, con grande indignazione. Colpirò gli abitanti di questa città, uomini e bestie, e moriranno di un'orrenda peste. Poi dice il Signore: io darò Sedechia, re di Giuda, e i suoi servitori, e il popolo, e coloro che in questa città saranno scampati alla peste, alla spada e alla fame, in mano di Nabucodonosor, re di Babilonia, in mano dei loro nemici, in mano di quelli che cercano la loro vita. Nabucodonosor li passerà a fil di spada, non li risparmierà e non avrà né pietà né compassione. È interessante vedere che quando il re Sedechia si trovò in grave difficoltà, si rivolse all'uomo che predicava la parola di Dio e non ai religiosi del tempo. Vedi, amico, ricordati che quando siamo in difficoltà, niente può soddisfare quanto la parola di Dio. Sedechia si rivolge al profeta, ma non trova nessun conforto, perché Geremia gli predice che Nabucodonosor verrà a distruggere la città, a meno che non ci sia un vero pentimento nei confronti di Dio. Geremia lascia a lui la responsabilità, dicendogli le parole che leggiamo nel versetto 8. A questo popolo dirai: così parla il Signore. Ecco, io pongo davanti a voi la via della vita e la via della morte. E questo, cara amica, amico, è esattamente quello che Dio ti dice oggi sulla salvezza ottenuta per mezzo del Signore Gesù Cristo. Dio ha dato suo Figlio a morire per te, per pagare la condanna del tuo peccato. Lo ha risuscitato perché tu potessi avere la giustizia. E se vuoi essere salvato, devi essere in Lui. E questo lo puoi realizzare con il battesimo dello Spirito Santo. Esso avviene nel momento stesso in cui tu metti la fiducia in Gesù Cristo come tuo personale salvatore. Così facendo diventi un figlio o una figlia di Dio. Il Signore Dio dice che questa è la via che ti offre e tu puoi sceglierla o rifiutarla. La scelta che sta davanti al popolo di Giuda era quella di rimanere nella città e morire, o arrendersi al re di Babilonia e vivere, come leggiamo fino al termine del capitolo 21. Colui che rimarrà in questa città morirà di spada, di fame o di peste, ma chi ne uscirà per arrendersi ai caldei che vi assediano vivrà e avrà la vita come suo bottino. Io infatti volgo la mia faccia contro questa città per farle del male e non del bene, dice il Signore. Essa sarà data in mano al re di Babilonia ed egli la darà alle fiamme. Alla casa dei re di Giuda di: ascoltate la parola del Signore. Casa di Davide, così dice il Signore: amministrate la giustizia fin dal mattino, liberate dalla mano dell'oppressore colui al quale è tolto il suo, affinché l'ira mia non divampi come fuoco e arda al punto che nessuno la possa spegnere per la malvagità delle vostre azioni. Eccomi contro di te, o abitatrice della valle, roccia della pianura, dice il Signore. Voi dite: chi scenderà contro di noi? Chi potrà entrare nelle nostre abitazioni? Io vi punirò secondo il frutto delle vostre azioni, dice il Signore. Appiccherò il fuoco a questa selva di Gerusalemme ed esso divorerà tutto quello che la circonda. Purtroppo il re Sedechia era un debole e il peggiore di tutti gli altri re. Egli non si rivolse a Dio con un cuore pentito e non gli diede ascolto. Evidentemente pensava che se Nabucodonosor non aveva distrutto il re Joachim, che considerava peggiore di lui, perché mai avrebbe dovuto farlo ora? Ma non fu così. Dio, che non può mentire, eseguì il suo giudizio, come vediamo nel capitolo successivo. Ma per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, voglio fermarmi qui. Quindi domani avremo modo di leggere questo testo e di saperne sicuramente di più. Quindi io vi rinnovo l'appuntamento domani al solito orario. Ciao.